Una stanza priva di pianoforte, di violini o di altri strumenti musicali. Un metronomo che batte il tempo in modo regolare e ossessivo. È abbandonato sul tavolo. Che ci fa lì, fuori luogo? Che senso ha scandire il ritmo? Come se fosse un piccolo colpo, uno schiaffo metallico, sferrato in fila un altro di continuo, ancora e ancora, tac, 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 tac. Che fine hanno fatto gli strumenti e i musicisti? Aspetta, sull'asticella di quel metronomo ossessivo c'è attaccata la foto di un occhio chiaro che sembra fissarci in modo ambiguo, ballonzolando avanti e indietro, come una guardia carceraria che non ci perde di vista un attimo. Ci osserva, sbatte a destra e a sinistra, guarda anche te. È proprio l'occhio della persona che ti ha voltato le spalle, quella che ti ha dolorosamente lasciato. Quel battito compulsivo è associato a una presenza e a un ricordo che continua a scandire il tuo tempo anche quando l'amore è finito e gli spazi sono rimasti vuoti. Cosa ce ne facciamo di ciò che resta quando una storia finisce? Come si sopravvive a una presenza che continua a vivere nella nostra testa anche dopo che se n'è andata? Sono Raffaella Arpiani, prof di storia dell'arte, youtuber, divulgatrice e autrice per Feltrinelli. E questo è Arte Essenziale, un podcast che racconta l'arte come una guida speciale nel complicato mestiere di vivere. Mentre osserviamo le opere, possiamo imparare qualcosa di noi. L'opera protagonista di questa scena che assomiglia alle tante storie che abbiamo vissuto in prima persona è Oggetto da distruggere. Un'opera che è stata fatta in tre momenti diversi e che ha perfino tre titoli diversi, perché le cose cambiano, anche in amore. Li scopriremo tra un attimo. Si comincia nel 1923. L'autore è Man Ray, un artista nato a Filadelfia nel 1890 con il nome di Emmanuel Radnitsky. Nasce negli Stati Uniti da genitori ebrei di origine russa, fuggiti dai pogrom. Man Ray. Il nome d'arte che sceglie sembra una vocazione, uomo raggio, perché lavorerà principalmente come fotografo e come cineasta. E porterà nuova luce nel mondo delle avanguardie tra dadaismo e surrealismo. Ma c'è di più. Man Ray deriva da Manny, nomignolo di Emmanuel, e l'abbreviazione del suo cognome Radnitsky in Ray. Un nome dentro un altro, come a trovare una nuova versione di sé che in fondo esiste già. È così che lavora il nostro artista, con le cose che ci sono già. E così diventa l'uomo della luce, l'uomo raggio. È un innovatore, un artista sperimentatore. Difficile definirlo. È in stretto contatto con Marcel Duchamp. Da lui impara a giocare con i ready-made, che in fondo è l'etichetta con cui potremmo definire questo strano metronomo rivisitato. Un ready-made rettificato, cioè un oggetto della realtà che già esiste, come il suo nome, che viene modificato, caricato di un nuovo senso e proposto come un'opera d'arte che ci fa ripensare il mondo. Siamo nell'epoca tra la prima e la seconda guerra mondiale, quando ad andarsene sono le certezze. Non possiamo stupirci dei modi scelti dagli artisti per raccontare il loro tempo. Certo, il tempo. Sul mio canale YouTube Arte Essenziale trovi tanti episodi dedicati al dadaismo, al surrealismo e al rapporto tra arte, scelte, caso e inconscio, da Duchamp a Dalí a Magritte, Max Ernst e Leonora Carrington. E allora, nel 1923 Man Ray, l'americano che si è spostato a Parigi ed è entrato a far parte del gruppo esuberante, ondivago, incontenibile delle avanguardie, realizza un ready-made. prende un metronomo con la struttura di legno, ci appiccica sopra la foto di un generico occhio e lo titola «Oggetto indistruttibile». È l'idea sovrana di un tempo che ci sovrasta, che ci governa, scorre, ci scruta e continua a scandire le nostre vite inarrestabile finché non finisce la sua carica e non si ferma. Game over. Sarebbe una delle tante opere tra il Dada e il surrealismo realizzate da Man Ray, se non fosse che nel frattempo la sua vita privata viene sconvolta. E lui, come faremo anche noi, non può restare indifferente. Nel 1929 una ragazza americana dal volto algido e dalle forme geometricamente perfette si presenta alla porta del suo studio parigino. Si chiama Lee Miller ed è una modella dalla bellezza che toglie il fiato, diventata celebre sulle pagine di Vogue. Ma non ha intenzione di posare per lui. Vuole imparare dal maestro e diventare una fotografa. Vuole mettersi dall'altra parte dell'obiettivo. La sua scelta è strabiliante. Se pensiamo a quanto ci risulti facile anche oggi sognare in quanto donne di essere immortalate da grandi fotografi, di trasformare i nostri corpi in immagini di bellezza da ammirare, che possano riempire gli occhi e suscitare desiderio e consenso, sedurre. Ecco, la sua decisione risulta decisamente straordinaria. Lee Miller non si accontenta di essere l'oggetto soggetto della foto, vuole esserne l'autrice. E in un momento in cui le donne artiste sono considerate molto poco, in cui spesso diventano solo le muse di artisti più famosi, quante volte avete sentito dire questa è stata la grande musa di Picasso, di Max Ernst? Sì, certo. Se pensiamo a quante poche fotografe siano esistite, ecco, la determinazione di Lee Miller è davvero incredibile. Pensate che Lee Miller sarà tra le prime fotoreporter di guerra della storia. E qui apriamo una parentesi che vi aiuta a capire ancora meglio di chi stiamo parlando. Celeberrimo infatti è il suo scatto, ce l'avete forse in mente, forse l'avete vista, all'interno della vasca da bagno di Hitler, quando lei era corrispondente di guerra per Vogue. Nell'aprile del 1945 Berlino è caduta, il Führer si è tolto la vita e Lee Miller entra con coraggio nel campo di Dachau insieme al suo compagno e collega David Sherman. Fotografano le testimonianze dirette di quegli orrori. Poi arrivano nell'appartamento privato di Hitler a Monaco di Baviera. Lì la Miller decide di farsi un bagno, forse per levarsi di dosso l'odore acre della crudeltà e dell'animalesca ferocia tutta umana. Sherman la fotografa nuda nella vasca da bagno di Hitler, con accanto la fotografia ufficiale del dittatore appoggiata in cornice sul bordo asettico di ceramica bianca della vasca, e a terra, su un tappetino che ha perso il suo candore, gli stivali infangati con cui solo poche ore prima ha camminato tra i cadaveri di Dachau sono lì abbandonati. Lo scatto è un'icona che rende davvero l'idea del carattere di questa donna speciale, che non si è accontentata di farsi etichettare come bellissima. Non serve talento per quello. Certo, è stata assistente di Man Ray, ovviamente gli ha fatto da modella, ma non si è accontentata. Ma torniamo al momento da cui siamo partiti. Allora, molto prima, nel 1929, eravamo lì a 22 anni, Lee Miller bussa alla porta di Man Ray. Tra i due, l'avete già capito, neanche a dirlo, comincia una relazione. Era inevitabile. Scoppia un amore al calor bianco. Cosa intendo dire? Significa che la loro temperatura emotiva è paragonabile a quella dei metalli in lavorazione, che vengono riscaldati fino a emettere perfino una luce bianca, oltre a quella arancione rovente, che di fatto brillano al massimo, intanto che la loro struttura interna si indebolisce, pronta a cedere, a sciogliersi, ad annientarsi. E così Man Ray e Lee Miller fondono passione e invenzione fino all'incandescenza, una luminosità creativa che, proprio perché è estrema, sfiora di continuo il limite della deformazione e dell'autodistruzione. Il loro sodalizio creativo Per qualche anno è magnetico, ma nel 1932 la relazione si conclude. Lee Miller lascia l'affermato artista e se ne va. Torna a New York, dove intende aprire un suo studio di fotografia autonomo, suo, indipendente. Non ne può più di quel desiderio ossessivo, di quella gelosia che sente nei suoi confronti. È stanca di essere considerata da tutti solo come la ragazza di Murray. Non vuole vivere la sua ombra. Per l'artista americano, però, la separazione arriva come un fulmine che gli squarcia il cuore. È devastato. Forse lo capite. Ed è qui che l'opera da cui siamo partiti, di cui ci stiamo occupando, ritrova la sua attualità. Murray torna a quel metronomo e lo rielabora. Sostituisce all'occhio generico presente sull'asta una foto dell'amato occhio di Lee Miller, azzurro, trasparente. L'occhio che continua a guardarlo e a essere presente ovunque, nonostante la distanza, come accade alla conclusione di un amore. Quando ci chiediamo se l'abito che indossiamo gli sarebbe piaciuto, oppure quando vedendo un film avremmo voglia di commentare come avrebbe fatto il nostro compagno. Ci verrebbe naturale chiedergli: ma hai visto? Cosa ne pensi? Quel metronomo ricomincia a scandire il tempo che scorre inevitabilmente, come faceva anche prima, senza che noi possiamo opporci. Intanto però, a seconda di come lo vediamo, l'occhio che oscilla a destra e a sinistra si apre o si chiude. Sembra vivo, si muove, ci insegue. Il pensiero è ossessivo, battente. Murray cambia anche il titolo e lo trasforma in, sentite un po', oggetto da distruggere. Poi sul retro, come fosse una ricetta da sperimentare e da ripetere. Come accadeva per le ricette delle poesie dadaiste, che sono divertentissime, se non le conoscete cercatele perché è veramente divertente. Ecco, annota le istruzioni perché vuole proporci un esperimento che anche noi possiamo ripetere. Questa è arte empirica, come la scienza empirica di Galileo. Scrive: taglia l'occhio della foto di una persona che hai amato, ma che non vedi più. Attacca l'occhio al pendolo di un metronomo e regola il peso fino a il peso del bilancino, fino a ottenere il tempo desiderato. Continua e portalo ai limiti della resistenza meccanica. Con un martello e mirando bene, cerca di distruggerlo con un solo colpo. Magari funzionasse, invece l'oggetto da distruggere continua a esistere. Il pensiero martellante è ancora incessante. L'amante che ci ha abbandonato e noi siamo ancora lì. Ecco, è ancora lì esistente, almeno fino al 1957. Ecco la terza data. Quando un gruppo di studenti surrealisti, vedendo l'oggetto da distruggere in mostra, esposto, decide di assecondare le istruzioni, dà ragione a Murray, e in effetti lo distrugge. Murray non può nemmeno arrabbiarsi, l'ha scritto lui di farlo, no? Soltanto in seguito, quando l'artista ricostruirà una serie di sue opere, i multipli, no, per lui non è importante l'originale, molto spesso, come farà anche Duchamp, la cosa importante è l'idea, per cui se anche l'oggetto materiale viene distrutto, può essere ricreato, non è importante. Quindi soltanto in seguito lui lo rifarà, tornando prima a un titolo di nuovo oggetto indistruttibile. D'altra parte, proprio nell'averlo pensato e poi ricreato ogni volta che occorre, è come se davvero quell'oggetto fosse indistruttibile, come li sono i pensieri, no? D'altra parte, nel bene e nel male. Poi però il titolo definitivo si trasforma in motivo perpetuo. E certo, cambia. Come cambia l'artista, come cambia l'uomo, come si trasformano le relazioni. L'opera ha una dimensione umoristica a cui forse non siamo abituati, eppure è una componente tipica Dada, o qualcuno dice surrealista, a me piace più Dada in questo caso, che desacralizza l'oggetto da osservare e intanto scandalizza il pubblico, che sembra non capire lì per lì. Eppure l'installazione evoca perfettamente quel tempo quasi ipnotico, incalzante come il pensiero ossessivo che torna sull'amato che ci ha lasciato. Ma come può un oggetto meccanico impersonale descrivere perfettamente l'ossessione amorosa che proviamo, come fa a diventare un feticcio privato? Ma se la donna se n'è andata, all'artista basta trasformare la sua mancanza in presenza, quell'occhio. Eppure, ognuno di noi ha sperimentato a modo suo il dolore vuoto della separazione. Anche noi abbiamo strappato fotografie, bruciato lettere, gettato regali, bloccato gli account. C'è chi distrugge un oggetto e chi invece lo conserva come una reliquia. Dipende. Ma è davvero liberatorio? O è un altro modo per tenere ancora con noi quello che in teoria vorremmo dimenticare, dovremmo lasciare andare? Si può distruggere il sentimento, la presenza o il ricordo di una persona che abbiamo amato? Ha senso? Distruggere può risultare catartico, oppure può legarci ancora di più coi frammenti che restano sparpagliati sul pavimento. Una foto in un cassetto, il profumo su un maglione, il tempo condiviso. Forse l'unico modo per liberarsi davvero dopo la fine di un amore è fare nuovo spazio, non cancellare. Ah, ecco cos'era. Forse quel battito accelerato del metronomo può riprendere il suo ritmo regolare. Non era meccanico. Il cuore può tornare a essere gioioso, aperto alla vita, libero. Lasciarsi, affrontare una separazione dolorosa, può rivelarsi un trauma e per superarlo gli artisti mettono a punto i loro rituali. Vi faccio altri esempi. Marina Abramovic e Ulay, ad esempio, due artisti che hanno contribuito con le loro azioni alla storia della performance art. Per lasciarsi definitivamente dopo 12 anni di vita trascorsi vivendo e lavorando insieme, pensate che sodalizio, pensate, hanno scelto un modo pazzesco per lasciarsi, per separarsi. Hanno scelto di percorrere i 5.000 chilometri della grande muraglia cinese in direzioni opposte, uno da una parte e uno dall'altra, per rincontrarsi dopo 2.500 chilometri circa, percorsi in quasi 3 mesi. E suggellare con un abbraccio la drammatica decisione di rinunciare al loro tutto. Pazzesco, no? Invece c'è un'artista francese naturalizzata americana che sembra all'opposto di Murray. Lui crea il suo rito con un metronomo distruttivo. Lei, Louis Bourgeois, ricorre a un ago. Sono due gesti opposti. Lui inchioda il ricordo, lei ricuce i pezzi. Negli ultimi anni della sua vita la Bourgeois lavora con tessuti, lenzuola, abiti consumati. Sono vestiti suoi, dei figli, dei genitori con cui ha una storia fatta di traumi, di abbandoni, davvero difficile. Ogni taglio rappresenta una ferita e ogni punto cucito il tentativo di guarirla. Diceva: quando ricucio un tessuto, ricucio anche me stessa. Prendersi cura, perché certe ferite non si cancellano, bisogna solo cercare di tenerle insieme. È un gesto femminile, si rattoppano, si accarezzano, si rendono accettabili, presentabili, vivibili. Ecco, a questo punto sarei curiosa di sapere se tu hai elaborato un tuo rito personale per provare a esorcizzare il trauma. Ecco, magari scrivilo nei commenti, chissà mai che possa risultare utile o di ispirazione a qualcun altro che sta affrontando la situazione. Allora, questa volta chiediamola a lui, a Murray, io sono curiosa, ma come si fa a non essere perseguitati da chi ci ha lasciato? Ma soprattutto, il tuo rito catartico ha funzionato? Sentiamo. Non so se si possa riuscire a non essere perseguitati dai ricordi, dai rimorsi, dai rimpianti. Forse si può usare ciò che resta, un oggetto, un'immagine, un suono, come punto di partenza per qualcosa di nuovo. Trovare una cosa nuova dentro una cosa che c'è già. Ti propongo un esercizio catartico dei miei. Intanto comincia a dare un nuovo nome all'amante che ti ha lasciato. Togligli o togliele quella intimità che avevate. Smetti di usare vesteggiativi. Ribattezzalo come un animale, come una calcolatrice, come un cassetto abbandonato in strada. Ricordalo come un coso, l'indicibile, il bieco, la catozza, la gattezza dalla tua gattina che era a una montagna di schifezza. Inventa pure. Lasciati andare, sii scorretto. Poi produci un redime rettificato. Prendi un oggetto suo che trovi in giro, ce ne saranno tanti, non ne dubito, e trasformalo in qualcos'altro. Qualcosa di diverso, di senso ribaltato. Attaccalo su un foglio, ad esempio. Se è un orecchino tondo, magari trasformalo nella ruota di una bicicletta. Disegnaci intorno tanti raggi, falle fare tanta strada, via, lontano da te. Oppure, senti, trasforma quell'orecchino in un'aureola e decidi che la tizia o il tizio è una santa, intoccabile, devota, ma probabilmente a qualcun altro. Se trovi una maglietta, ritagliala in tante listarelle verticali fino al collo, poi mettitela in testa, scuotila e trasformala in una criniera selvaggia. Oppure falla indossare al tuo cane, al tuo gatto, come fosse uno stregone, uno zulù o un leone sciamano rasta. Se è un libro che ti ha regalato, piega le pagine fino a farle diventare scale su cui puoi salire e fuggire, sparire dalla scena. Merrey era incontenibile, in effetti, ma l'occhio di Miller si è finalmente chiuso. Non ti fissa più. Lei se n'è andata. È finalmente libera e puoi esserlo anche tu. A volte serve solo tempo. 10 anni dopo la morte di Murray, Juliet Browner, ultima compagna dell'artista, fa incidere sulla sua lapide l'epitaffio disinteressato, ma non indifferente. Il tempo. Questa puntata di Arte Essenziale, la storia dell'arte per il mestiere di vivere, può terminare. Se ti è piaciuta, ricordati di lasciare le tue stelline, un commento, una condivisione, perché a volte non serve distruggere. Magari basta confrontarsi con qualcuno, dire la propria e anche smettere di voltarsi indietro, darsi tempo, appunto, e lasciare che il cuore, come un metronomo sfasato, ritrovi da solo il suo battito. Può risultare difficilissimo, eppure da qualche parte bisogna pur provare a risalire. Come? Ovviamente cominciando piano piano, una singola pennellata alla volta.